Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Il Vangelo ci invita alla gratitudine proprio rinnovando, mentre rinnoviamo, la nostra richiesta del perdono di Dio nel nome di Gesù. Oggi si ricorda anche Sant'Alfonso, che proprio è ricordato soprattutto in modo speciale per il suo insegnamento morale, per la sua saggezza ispirata alla misericordia di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Marco.
Capitolo secondo, versetti 1-12. Entrò di nuovo a Cafarnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatto un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti sono perdonati i peccati». Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: «Perché costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile, dire al paralitico: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati, prendi la tua barella e cammina? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te», disse al paralitico, «alzati, prendi la tua barella e va a casa tua». Quello si alzò e subito, presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: «Non abbiamo mai visto nulla di simile».
Parola del Signore.
Ecco, per la prima volta Gesù parla di sé facendo riferimento al Figlio dell'uomo. Mi pare che è la prima volta nel Vangelo di Marco che troviamo questo riferimento da parte di Gesù stesso mentre parla di sé o giustifica in questo modo la sua azione, il suo comportamento. Riferimento al Figlio dell'uomo e il riferimento in modo del tutto speciale al profeta Daniele, al capitolo settimo specialmente. Ecco, vediamo insieme il brano di oggi.
Mi pare che si continui a manifestare appunto la persona di Gesù, e appunto lui stesso usa questo termine, poi parla della dell'autorità del figlio dell'uomo, quindi il riferimento a Daniele 7 mi sembra appunto ulteriormente rafforzato, non c'è solo il titolo, ma anche proprio questo fatto che il figlio dell'uomo possiede un'autorità. Le folle l'avevano già notata, questa autorità, sono termini che abbiamo già visto, e mi pare che qui intanto c'è il perdono dei peccati in grande evidenza, il miracolo è a supporto, a testimonianza dell'autorità che ha di perdonare i peccati il figlio dell'uomo, e cosa è stupefacente, appunto, come dice giustamente la folla, chi può perdonare i peccati se non Dio? Quindi mi pare che la progressiva manifestazione di Gesù in questi primi versetti del Vangelo, questi primi capitoli, stia procedendo, c'è una forza che si staglia sempre di più di questa figura di Gesù, e insieme a questo c'è anche continua, diciamo, la risposta delle folle, perché tutto il disegno del miracolo è anche legato al fatto che non si riesce neanche a entrare in questa casa, in questo momento lui rientra in città, e c'è l'affluire delle folle, c'è la mediazione, mi sembra anche questo, mentre avevamo visto che parlavano a lui della suocera di Pietro, ad esempio, malata, così, adesso mi sembra ancora più rafforzata questa intercessione, perché questi quattro che calano dal tetto, si dice che vedendo la loro fede, mi colpisce sempre moltissimo che il miracolo è per la fede di quegli altri, non direttamente per la sua, forse è supposta anche la sua, però la fede di quelli che lo portano fino al tetto e lo calano giù è importantissima. E però iniziano le dispute. Questo stagliarsi, diciamo, della figura di Gesù in questo contesto di riconoscimento, ma che inizia a essere anche di discussione, mi sembra che porti anche sempre di più in evidenza il cuore, perché c'è un dubbio, c'è un dialogismos, una discussione che si accende nei cuori, cioè questa figura di Gesù che si staglia sempre di più, chiede di prendere posizione interiormente, di decidersi su chi è costui.
Ma questo potere, il potere del figlio dell'uomo, che è proprio un'espressione, non so, tecnica proprio, è appunto ripresa esattamente dal versetto 14 del capitolo 7 di Daniele, gli furono dati potere, gloria e regno, quindi sono tutte prerogative divine. E in particolare qui il potere è il potere di rimettere i peccati, che è proprio di Dio solo. Ci sono i passi infiniti nell'Antico Testamento, uno bellissimo, dice Isaia 1, dice su venite e discutiamo, versetto 18, su venite e discutiamo, dice il Signore, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Se sarete docili, ascolterete, mangerete i frutti della terra. Ma se vi ostinate, vi ribellate, sarete divorati dalla spada, perché la bocca del Signore ha parlato. E penso che questo futuro, non so, però inteso così, si riferisca in particolare ai tempi messianici, sono promesse che si realizzano certo per il popolo di Dio qualora ritorni al suo Signore e quindi i peccati gli vengono perdonati, ma è anche una promessa dei tempi futuri, perché il Messia opera proprio questo, opera proprio il perdono, è venuto per rimettere i peccati. Per esempio c'è anche un altro passo molto bello in Osea, dice: come potrei abbandonarti a Efraim, come consegnarti ad altri Israele, come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Seboim. Il mio cuore si commuove dentro di te, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo, sono il Santo in mezzo a te, non verrò da te nella mia ira. Osea 11, eccetera, eccetera.
Oltre ai passi che ha letto Maria, ce ne sono tanti altri nell'Antico Testamento, e oltre ai Salmi 130, versetto 4, e c'è anche Isaia 43, il versetto puntuale è il 25, però si può cominciare anche prima. Comunque parla dell'ingratitudine di Israele e dice a un certo punto: non mi hai acquistato con denaro la cannella, non mi hai saziato con il grasso dei tuoi sacrifici, ma tu mi hai dato molestia con i peccati, mi hai stancato con le tue iniquità. Io cancello i tuoi misfatti per riguardo a me, non ricordo più i tuoi peccati. Poi continua: fammi ricordare, discutiamo insieme, eccetera. Cioè è Dio, ovviamente, come è stato detto, che cancella il peccato, che può cancellare il peccato, e qui Gesù, appunto, facendo questo atto di, tra l'altro dice: ti sono rimessi i peccati, non dice io ti rimetto i peccati, quindi adopera un passivo il Signore. Ma poi appunto fa questo atto prima ancora di guarirlo, e questi scribi in fondo a questo punto hanno ragione di dire: ma costui chi è, perché rimette i peccati? Solo Dio li può rimettere. Però poi, quando Gesù legge nei loro cuori, questo è un altro, diciamo, miracolo, loro avrebbero potuto anche capire che è uno che legge i loro pensieri, che pensano nel cuore senza aver espresso esternamente. Se uno legge nel loro cuore che gli rivela il loro peccato, avrebbero anche qui, insomma, diciamo, un po' almeno porsi il problema: chi è costui, insomma, che ci legge nel cuore.
Una piccola osservazione: il nome stesso di Gesù porta questa missione, questo compito. Nell'annuncio a Giuseppe è detto in Matteo: essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Oltre che appunto alla profezia di Daniele, c'è questa conferma che Gesù salverà il popolo dai suoi peccati, quindi l'opera di Dio, che appunto con tutti i testi che sono stati citati, ecco, poi si esercita Gesù questo compito e questa missione. E abbiamo sottolineato tante volte che il potere di rimettere i peccati sulla terra, questo colpisce sempre molto, anche perché abbiamo visto nei capitoli, nel primo capitolo, dove appunto erano portati indemoniati, malati, e dice Marco: e tutti andarono da lui, però lui ne guarì molti, è stato un po' quello che sottolineava Cecilia, dice vanno tutti, però poi dopo ne guarisce molti ma non tutti. Invece mi sembra che questo perdono, ecco, sulla terra di Gesù è per tutti gli uomini. Il perdono, la malattia, le guarigioni possono anche avere qualcuno, ma qui il perdono dei peccati sulla terra è per tutti gli uomini, ecco, e nessuno mi sembra che non sia escluso, ecco, da questo perdono che il Signore esercita a nome di Dio.
E penso che la spiegazione migliore, più adeguata, è per esempio quella che troviamo nel libro di Bojarin, il Vangelo ebraico, che commenta anche questo testo, alla luce di una rilettura delle fonti precedenti, da Daniele in poi, inquadrando questa attribuzione che Gesù fa di sé, di essere il figlio dell'uomo, nel suo vero quadro. Cioè come un riferimento a una tradizione che parte da Daniele 7:14, ma che si sviluppa e che vede la figura del Redentore non nella linea del re davidico, anche se le figure poi si uniscono, ma nella linea di un essere divino in forma umana, basato su una lettura molto letterale e molto diffusa di Daniele, che ha dominato la tradizione ebraica anche al tempo di Gesù e che solo dopo, i secoli dopo, è stata per così dire corretta questa interpretazione dai rabbini, sicché quello che custodiscono i Vangeli, come spiega molto bene Bojarin, è quasi sicuramente la concezione più diffusa e più importante. E d'altra parte, quando Gesù si attribuisce in via normale, come attestano i Vangeli, parla di sé dicendo di essere il figlio dell'uomo, nessuno gli chiede: ma chi è sto figlio dell'uomo? Il problema è che sia lui eventualmente il figlio dell'uomo, ma che il figlio dell'uomo è risaputo, il figlio dell'uomo a questo punto della tradizione è quello di cui parla Daniele, è un essere, è un messia divino e che ha tutto il potere di Dio, come racconta Daniele. E per questo che Gesù, in questo quadro mi sembra che si spiega molto bene la nota della CEI che ho intraletto mentre leggevo il testo evangelico, rispecchia un problema inadeguato, probabilmente. La nota della CEI sembra suggerire essenzialmente che questi scribi accusano Gesù di farsi uguale a Dio, però non hanno capito bene, perché Gesù non è lui che dichiara solo che i peccati dell'uomo sono perdonati, non è lui che li perdona, ma dichiara che Dio glieli ha perdonati. Ora, è evidente che è Dio che perdona i peccati, anche per Gesù. Il fatto è che Gesù non fa una semplice dichiarazione qui, altrimenti tutto il problema sarebbe senza senso. Sarebbe un semplice equivoco, questi qui avrebbero equivocato le parole di Gesù. Anche il sacerdote nel Tempio dichiara il perdono dei peccati, ammesse le condizioni del penitente. È evidente, c'è scritto nella Torah, non è mica la novità perdonare i peccati in Israele. scritto. E qui il fatto è che Gesù lo giustifica molto bene, e quindi dalla giustificazione si capisce che Gesù si attribuisce il potere di rimettere i peccati, perché è il figlio dell'uomo. E mi sembra che un brano come questo, in questi quadri molto sintetici che Marco presenta, presuppone quello che vediamo poi nei Vangeli abitualmente, cioè che Gesù si riferisse a se stesso in via abbastanza abituale come il figlio dell'uomo. E si presentò dicendo che era il figlio dell'uomo. Poi del figlio dell'uomo dice che deve patire, eccetera, ma lui è il figlio dell'uomo. E il figlio dell'uomo è Daniele 7. E mi sembra che qui emerga molto bene, no? Se lo leggiamo così, come suggerisce molto bene Boiarin, questo brano acquista una grande forza. Non è che Gesù semplicemente dichiara, nel senso che lui non c'entrerebbe. Il miracolo che fa è, diciamo, un segno di questo potere, di questa exousia, che va veramente intesa come potere divino. Questo si può mostrare molto bene sulla 70, si può mostrare molto bene, perché la 70, sia la 70 sia Teodozione, che vengono riportate ambedue qui le due versioni, e caricano questa parola di exousia, che può dire autorità, exousia vuol dire anche solo capacità, vuol anche solo dire possibilità, vuol dire tante cose exousia, ma autorità, eccetera, vuol dire, è un termine riassuntivo di tutto quello che dice Daniele 7,14, che Dio gli ha dato la gloria, l'onore, il potere, tutto. Questa è l'exousia, è essere pari con Dio, poter fare quel che fa Dio. Naturalmente si presuppone sempre per dono di Dio, per incarico di Dio, chiaro, come si vede in Daniele 7, che è Dio che gli dà, ma gli dà tutto quello che lui ha. Quindi quel che fa Dio lo può fare anche il figlio dell'uomo. Mi sembra bellissimo qui. E anche la conclusione è molto bella. Non abbiamo mai visto una cosa simile. Lo davano Dio, interessante questo, no? Lo davano Dio di questa cosa. Non abbiamo mai visto una cosa simile. Cioè questo miracolo che aiuta, che è un segno, per credere che in Gesù è presente il figlio dell'uomo, è presente colui che sulla terra, non solo in cielo ma sulla terra, può fare quello che Dio fa. Mi sembra bellissimo, e anche la lode del popolo è molto significativa. Non è che si stupisce del termine figlio dell'uomo, si stupisce, loda Dio, e sembra che qui accetti, cioè crede quello che dice Gesù, dal momento che Gesù ha fatto il miracolo, perché questo è il punto. Naturalmente il miracolo attesta o attesterebbe che lui veramente è il figlio dell'uomo. Tutta la nostra, tutta la liturgia attesta continuamente, tutta la vita dei sacramenti, questo potere di Gesù, di cui noi godiamo, il potere di rimettere i peccati.